Rigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2007. La minorità nella mendicità. In particolare, San Francesco associava la massima umiltà della minorità alla mendicità dei frati, ossia all'esercizio della questua, che colloca il frate in uno stato di più reale inferiorità e che fin dagli inizi si praticava ogni giorno per la cerca delle elemosine di cui i frati si servono per poter vivere e operare. Fu soprattutto la dolorosa esperienza personale, in effetti, che insegnò a San Francesco d'Assisi il valore della virtù dell'umiltà nell'esercizio della minorità sperimentata quando si va a questuare come un povero mendicante, per il sostentamento o per altre necessità. Il Celano, infatti, riferisce che San Francesco un giorno andava per le vie di Assisi, mendicando olio per le lampade di San Damiano, la chiesa che stava allora riparando. Sul punto di entrare in una casa, vedendo davanti alla porta un gruppo di amici che giocava, rosso di vergogna, si ritirò. Ma volgendo il suo nobile spirito al cielo, si rinfacciò tanta viltà e divenne giudice severo di se stesso. All'istante ritorna alla casa e, dopo aver esposto con voce sicura a tutti il motivo della sua vergogna, quasi inebriato di spirito, chiede in lingua francese l'olio di cui ha bisogno e lo ottiene. E la ragione più alta della mendicità minorità era quella legata direttamente all'esempio divino di Gesù, come San Francesco stesso diceva: «Carissimi fratelli, il Figlio di Dio era più nobile di noi, eppure per noi si è fatto povero in questo mondo. Per suo amore abbiamo scelto la via della povertà. Non dobbiamo sentirci umiliate di andare per l'elemosina. Non è mai decoroso per gli eredi del regno arrossire della caparra dell'eredità celeste. Vi dico che molti nobili e sapienti si uniranno alla nostra congregazione e si sentiranno onorati di chiedere l'elemosina. Pertanto voi, che ne siete la primizia, gioite ed esultate e non rifiutate di compiere ciò che trasmetterete da fare a quei santi». E anzi, San Francesco aggiungeva che chiedere l'elemosina per amor del Signore Dio era il gesto più nobile, elevato e dignitoso davanti a Dio e anche davanti al mondo. Infatti, tutto ciò che il Padre Celeste ha creato per l'utilità degli uomini continua a donarcelo gratuitamente anche dopo il peccato, ai degni come agli indegni, per l'amore che egli porta al suo Figlio diletto. Perciò Francesco ripeteva che il servo di Dio deve chiedere l'elemosina per amore del Signore Dio più francamente e gioiosamente che non farebbe un uomo il quale, volendo comprare qualcosa, sospinto da cortesia e generosità, andasse dicendo: «Per una cosa che vale un denaro, io verserò 100 marchi d'argento». Anzi, 1000 volte di più, poiché il servo di Dio offre al benefattore, in cambio dell'elemosina, l'amore di Dio, a confronto del quale tutte le cose del mondo e anche quelle del cielo sono un nulla. San Francesco vuole che i suoi frati si chiamino frati minori perché, come col nome, così con l'esempio e con i fatti, devono essere piccoli più che tutti gli uomini del mondo. E l'impegno della mendicità da parte dei frati, in realtà, è certamente uno degli impegni più dolorosi e umilianti, che espone alla compassione e anche al disprezzo. E proprio per questo San Francesco predilige la mendicità e vuole lasciarsi dominare particolarmente da essa, per diventare minore di tutti i minori, come scritto nella leggenda minore di San Bonaventura. San Francesco vuole convertire l'Islam. Uno dei vanti particolari della regola di San Francesco d'Assisi è certamente quello di contenere, prima fra tutte le regole, un capitolo sulle missioni da organizzare per lavorare alla conversione degli infedeli. San Francesco stesso, infatti, voleva andare di persona e voleva mandare i frati in missione evangelizzatrice per tutto il mondo, scrive San Bonaventura, perché la fede dilatasse i suoi confini. Nella lunga e travagliata storia della Chiesa, infatti, per tutto il primo millennio di cristianesimo e fino a San Francesco d'Assisi, nessuna regola per la vita religiosa prevedeva o prescriveva l'evangelizzazione dei pagani quale impegno apostolico con la missionarietà nei riguardi dei pagani. San Francesco ha scritto in realtà due regole. La prima, redatta nel 1221, è detta la regola non bollata, perché non fu presentata per ottenere l'approvazione pontificia. La seconda regola, invece, scritta nella primavera del 1223 a Fonte Colombo, ebbe l'approvazione del sommo pontefice, il Papa Onorio III, il 29 novembre del 1223, e viene chiamata per questo regola bollata. Si capisce inoltre che San Francesco, per l'eccezionalità a quei tempi di una regola aperta alla missionarietà, vuole avere una garanzia e benedizione in più dal sommo pontefice nei riguardi dell'attività missionaria e dei frati missionari. Ed è facile pensare che, per questo, egli chiese espressamente nel 1225 e ottenne da Papa Onorio III, a sostegno dell'attività missionaria dei frati minori, una specifica bolla, Vine Domini Custodes, nella quale è scritto così: «L'autorità della sede apostolica manda voi nel regno del Miramolino, perché annunciando il Vangelo del Signore Gesù Cristo, per quanto Egli concederà, convertiate gli infedeli, rialzate quanti sono caduti rinnegando la fede, siate il sostegno dei deboli, la consolazione dei paurosi e il coraggio dei forti». Nella regola non bollata, poi, è scritto così: «Quei frati che per divina ispirazione vorranno andare tra i saraceni e tra gli altri infedeli, vadano con il permesso del loro ministro e servo. Il ministro poi dia loro il permesso e non gli ostacoli se vedrà che sono idonei ad essere mandati. Infatti dovrà rendere ragione al Signore se in queste come in altre cose avrà proceduto senza discrezione». Nella seconda regola invece è scritto più sinteticamente: «Quei frati che per divina ispirazione vorranno andare tra i saraceni e tra gli altri infedeli ne chiedano il permesso ai loro ministri provinciali. I ministri poi non concedano a nessuno il permesso di andarvi se non a quelli che riterranno idonei ad essere mandati». Analizzando questi dati storici, si può capire subito che al primo posto nell'attività di apostolato missionario si trova l'impegno della conversione dei saraceni, che è termine specifico per indicare i musulmani, a differenza dei termini infedeli o pagani, che sono generici e valgono per tutti gli altri popoli o singoli uomini che non posseggono la fede cristiana, dovunque essi si trovino. La prima preoccupazione di San Francesco, quindi, in chiave missionaria, è la conversione soprattutto dei musulmani, che a quei tempi avevano invaso e occupavano la Terra Santa e costituivano un pericolo per tutti i paesi cristiani, volendo essi islamizzare tutti i popoli e il mondo intero, anche con la violenza, le persecuzioni e la guerra, secondo la legge di Maometto, scritta nel libro da loro ritenuto sacro, il Corano. Secondo San Francesco, dunque, c'era un primario campo di attività missionaria per i suoi frati, ed era il campo dei saraceni, ossia il vasto campo dei musulmani, da convertire al cristianesimo per assicurare la salvezza eterna delle loro anime. E questa preoccupazione primaria di San Francesco, che risulta netta dalle due regole già approvate dal Sommo Pontefice, viene espressamente e specificamente contenuta anche nella bolla Vine et Domini Custodes, quando il Papa Onorio III scrive che manda i frati nel regno di Miramolino, e il Miramolino era appunto il grande capo dell'Islam, per convertire quegli infedeli predicando e annunciando il Vangelo del Signore Gesù Cristo. Evangelizzare per convertire anzitutto i saraceni, i musulmani, alla fede cattolica, dunque, salvando così le loro anime per la vita eterna. Questo era il piano missionario del serafico padre San Francesco per i suoi frati, da inviare come apostoli ardenti. E ai frati missionari San Francesco spiega anche il metodo missionario, che comprende due fasi ben legate fra di loro. La prima fase è quella di presentarsi ai musulmani senza fare liti o dispute, ma siano soggetti ad ogni creatura umana per amore di Dio e confessino di essere cristiani. Questa è la prima fase dell'osservazione da parte dei frati missionari, che consiste nel dare chiara testimonianza di fede cristiana vissuta in umiltà e carità. La seconda fase invece inizia quando, secondo la necessità e l'opportunità propizia, è bene che i frati missionari predichino la retta fede cristiana, annunciando con chiarezza a quei poveri saraceni la parola di Dio, perché essi credano in Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, Creatore di tutte le cose, e nel Figlio Redentore e Salvatore, e siano battezzati e si facciano cristiani, poiché se uno non sarà rinato per acqua e Spirito Santo, non può entrare nel regno di Dio. In queste poche righe San Francesco ha tracciato la sintesi essenziale di una catechesi missionaria che vuole scalzare gli errori e la falsità della dottrina islamica. I musulmani, infatti, per convertirsi, debbono anzitutto credere nel mistero di Dio uno e trino, Padre, Figlio e Spirito Santo. Si sa che i musulmani, al contrario, bestemmiano la Trinità come un assurdo da distruggere, che si oppone ad Allah quale Dio uno e indivisibile. Ugualmente i musulmani bestemmiano Gesù Cristo Dio e lo considerano soltanto un uomo profeta che è stato precursore di Maometto, a lui perciò inferiore, e che non ha redento niente e nessuno, e anzi non è neppure morto in croce e tantomeno è resuscitato. E se Gesù non è affatto Dio, Maria Santissima di conseguenza non è affatto madre di Dio, ed è per loro una bestemmia se la si considera tale. Questi, come ben sappiamo noi cattolici, sono i due massimi misteri della fede cristiana: unità e trinità di Dio, incarnazione, passione, morte e risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Soprattutto questi due massimi misteri della nostra fede, San Francesco raccomandava ai frati missionari di presentare subito ai saraceni perché si convertano e credano, di modo che possano essere battezzati e diventare cristiani, staccandosi così dall'Islam per entrare nel corpo mistico e storico della Chiesa di Cristo. Altrimenti, se essi non rinascono dall'acqua e dallo Spirito Santo nella Chiesa, corpo di Cristo, non possono entrare nel regno di Dio, ma sono destinati alla perdizione eterna. San Francesco, però, se amava particolarmente i suoi frati missionari e riteneva che l'obbedienza di andare in missione era obbedienza perfettissima perché legata al martirio, a quei tempi ben facile e frequente, bramava ancora di più recarsi lui stesso in missione, dove poter cogliere anche la palma del martirio, a cui ardentemente aspirava. Anche per questo egli voleva essere di esempio ai frati, e difatti in realtà per 3 volte egli volle recarsi nelle terre di missione fra i musulmani, con l'ardore dell'apostolo che vuole convertire chi è senza la fede cristiana e con la speranza viva di conseguire personalmente la palma del martirio. La prima volta, scrive San Bonaventura, San Francesco coraggiosamente, a 6 anni dalla conversione, decise di passare il mare e recarsi nelle parti della Siria per predicare la fede cristiana e la penitenza ai saraceni e agli altri infedeli. Ma non gli riuscì. La seconda volta, continua San Bonaventura, il poverello di Assisi più che coraggiosamente si mise in cammino alla volta del Marocco, con l'intento di predicare al Miramolino e alla sua gente il Vangelo di Cristo e di vedere se riusciva in tale maniera a conquistare la sospirata palma del martirio. Ma anche questa volta non gli riuscì di arrivare. La terza volta, infine, nel giugno 1219, volendo San Francesco conquistare i saraceni a Cristo non con le armi ma con la predicazione, dopo aver provato molti oltraggi, catene, percosse e fatiche innumerevoli, racconta ancora San Bonaventura, con la guida di Dio venne condotto al cospetto del soldano di Babilonia, Al-Kamil. Là predicò il Vangelo di Cristo con una manifestazione così efficace di spirito e di potenza che lo stesso soldano ne fu ammirato e, diventato mansueto per divina disposizione, lo ascoltò con benevolenza. Ma lo stesso sultano ad un certo punto, temendo che la predicazione di San Francesco, per il suo ardore incontenibile, facesse presa sul suo cuore e su quello degli altri musulmani, spingendoli e portandoli alla conversione, fece ricondurre San Francesco con ogni onore e protezione nel campo dei crociati, congedandolo tuttavia con questa significativa raccomandazione riportata in scritto da Giovanni da Vitry: «Prega per me, perché Dio si degni mostrarmi quale legge e fede gli è più gradita». L'episodio drammatico dell'incontro di San Francesco con il sultano, però, non poteva non suscitare grande impressione e grande interesse, ed è per questo che si hanno diverse cronache e relazioni riportate nelle fonti francescane. San Bonaventura, Giacomo da Vitry, Cronaca di Ernoul, Fra Illuminato, Richerio di Sen, Cronaca di Danimarca, Giordano da Giano. Il contenuto più importante dell'incontro tra San Francesco e il sultano è sicuramente il discorso di San Francesco, in risposta alle accuse del sultano contro i cristiani impegnati nella crociata per liberare i luoghi santi. Fra Illuminato, unico compagno di San Francesco presente all'incontro con il sultano, ci ha riportato una completa testimonianza, da cui stralciamo la seguente pagina, molto interessante. «Il vostro Dio, disse dunque il sultano, ha insegnato nei suoi Vangeli che non si deve rendere male per male e non dovete rifiutare neppure il mantello a chi vi vuol togliere la tonaca, eccetera. Quanto più dunque voi cristiani non dovreste invadere le nostre terre, eccetera». A questa amara accusa, basata addirittura sull'insegnamento del Santo Vangelo, San Francesco d'Assisi seppe subito rispondere così, con ogni chiarezza di parole e fermezza di spirito: «Mi sembra che voi non abbiate letto tutto il Vangelo. Altrove, infatti, è detto: se il tuo occhio ti è occasione di scandalo, cavalo e gettalo lontano da te. e con questo ha voluto insegnarci che se anche un uomo ci fosse amico o parente, o perfino fosse a noi caro come la pupilla dell'occhio, dovremmo essere disposti a separarlo, ad allontanarlo, a sradicarlo da noi, se tenta di allontanarci dalla fede e dall'amore del nostro Dio. Proprio per questo i cristiani agiscono secondo giustizia quando invadono le vostre terre e vi combattono, perché voi bestemmiate il nome di Cristo e vi adoperate ad allontanare dalla religione di Lui quanti più uomini potete. Se invece voi voleste conoscere, confessare e adorare il Creatore e Redentore del mondo, vi amerebbero come se stessi. Tutti gli astanti furono presi di ammirazione per le risposte di lui. San Francesco risponde direttamente all'accusa del sultano sulla stessa base del Vangelo e giustamente difende l'operato dei crociati, che vogliono liberare i luoghi santi da chi bestemmia Gesù Cristo e impedisce il culto dei cristiani in quella terra che è stata santificata da Cristo, da Maria e dagli Apostoli. Ciò purtroppo non sono stati in grado di capire molti pretesi studiosi, soprattutto recenti, anche cattolici, pronti a puntare le armi della critica più amara contro una causa così santa come quella delle crociate, mentre lo stesso San Francesco seppe difendere apertamente e personalmente i crociati contro il sultano, e in seguito anche altri grandi santi francescani hanno difeso con generosità e coraggio la cristianità contro il pericolo dell'Islam. Basti qui ricordare San Giovanni da Capestrano, San Giacomo della Marca, San Lorenzo da Brindisi e soprattutto il beato Marco d'Aviano. Ma del resto, San Francesco, nel suo incontro, dopo aver difeso l'opera della crociata, si premura subito di proporre al sultano la cosa che gli stava più a cuore, in realtà. Ed era appunto la conversione del sultano al cristianesimo, la conversione sua e di tutti i musulmani suoi sudditi, spingendoli a riconoscere Cristo Dio quale creatore e redentore di tutti gli uomini, unico salvatore dell'umanità, colui che solo è la risurrezione e la vita. Questa è l'unica, vera missionarietà che evangelizza per convertire e portare gli uomini alla salvezza eterna in Cristo e nella Chiesa. E per questo San Francesco propose al sultano anche la cosiddetta prova del fuoco, l'ordalia. Essendo lui pronto a entrare nel fuoco insieme con i savi dell'Islam, di modo che quelli che saranno bruciati è segno che la loro fede è falsa. E al rifiuto del sultano, il quale gli disse che non avrebbe trovato nessuno disposto a entrare nel fuoco, San Francesco disse che sarebbe entrato nel fuoco anche da solo per dimostrare la verità della religione cristiana. Ma il sultano gli disse: «Temo che i miei mi lapiderebbero. Tuttavia, credo che la vostra fede è quella buona e vera». San Francesco, come in tutto, anche nella missionarietà, mette in pratica con passione le parole dette da Gesù ai primi apostoli e missionari: «Andate e predicate, fate tutti i miei discepoli, perché chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, chi non crederà sarà condannato». Le parole di luce e di vita del Signore bastano a San Francesco per muoverlo ad andare in qualunque terra di missione, pur di convertire e salvare le anime che vivono ancora nell'ombra della morte. A questo punto, dopo aver bevuto l'acqua ristoratrice delle fonti francescane, resta purtroppo da fare la più amara riflessione su quei tali, studiosi e anche francescanofili, veri o pretesi, che hanno la capacità di stravolgere le fonti francescane interpretandole così surrettiziamente da arrivare a intenderle e a presentarle a rovescio, con ragionamenti così contorti o subdoli da dare sempre ragione alla sapienza che dice con lucidità tagliente: i ragionamenti contorti allontanano da Dio, allontanano quindi dalla verità, deformando le coscienze e falsificando anche la storia dell'umanità. E di fatto c'è oggi chi vuole mettere in dubbio o in confusione anche l'episodio splendido del crocifisso di San Damiano che parlò a San Francesco d'Assisi. E c'è chi arriva a dire che San Francesco si recava dal sultano per convertire se stesso all'Islam, o almeno per imparare qualcosa dell'Islam. C'è poi chi nega il valore delle missioni e della missionarietà quale matrice delle conversioni, e c'è chi arriva a considerare le conversioni un proselitismo antievangelico che deforma le coscienze violentandole in opposizione alla pura testimonianza di fede. E se si vuole allargare il campo della riflessione con un rapido flash, bisogna pur dire che non sono pochi oggi coloro che all'evangelizzazione planetaria voluta da Gesù per i suoi apostoli, evangelizzazione da condurre fino agli estremi confini della terra, così da rendere tutti gli uomini fedeli e coerenti cristiani, oppongono a gran voce un ecumenismo sincretistico che si riduce, nella sostanza, a vero e proprio cretinismo, absit ignuria verbi, dovendo i missionari e apostoli, in effetti, mettere alla pari, unificare e rispettare alla stessa maniera gli errori e la verità, l'ateismo e il teismo, il politeismo e il monoteismo, l'immanentismo e la trascendenza, e di conseguenza il peccato e la grazia, l'immoralità e la moralità, i vizi e le virtù. In altre parole, dovendo essi arrivare a identificare, in facto esse, le tenebre e la luce, ossia Satana, il dio di questo mondo con la sua potestas tenebrarum, e Gesù Cristo, il Verbo incarnato, che è la via, veritas et vita dell'intero universo. C'è chi sostiene dunque che l'anima di San Francesco d'Assisi e la sua missionarietà sono da intendersi appunto sostanziate di ecumenismo sincretistico, in stile anticrociato, tutto fratellanza con gli uomini e con le bestie, con i fiori e con le nuvole, da grande ecologo perciò e pacifista impareggiabile. Ma quale San Francesco è mai questo? Una sintesi stringata, tanto agile quanto consistente in questo senso, è stata scritta da uno storico contemporaneo in termini verissimi, anche se molto scanzonati. Francesco d'Assisi, scrive Franco Cardini, è il prodotto più rappresentativo ed ortodosso della Chiesa delle Crociate. Non è affatto il personaggio che generalmente ci viene presentato adesso. Non era il precursore dei teologi della liberazione, né tantomeno fu l'araldo di un cristianesimo dolciastro, melenso, ecologico pacifista, il tipo che ride sempre, lo scemo del villaggio che parla con gli uccellini e fa amicizia con i lupi. Chi sostiene questo San Francesco d'Assisi stile New Age, evidentemente ha saputo ben stravolgere le fonti francescane, e con esse l'unico e vero San Francesco, il vir catholicus et totus apostolicus, così definito da Fra Giuliano da Spira, antifona dell'ufficio di San Francesco, che voleva convertire i saraceni e tutti gli infedeli per salvare la loro anima dalla perdizione eterna, come hanno attestato soprattutto il beato Tommaso da Celano e San Bonaventura da Bagnoregio, descrivendo e illustrando mirabilmente l'unico vero San Francesco, l'Alter Christus Crucifixus, che resterà perennemente, eri et odie, ipse et in secola, a nostra guida ammirata e a devozione universale. Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2007.